2 minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Dunque anche quella di oggi è stata una giornata a dir poco tumultuosa, dominata dal caso Al-Masri. Sono saltate le informative dei ministri in Parlamento, lo sentivate, e allora le opposizioni hanno deciso di bloccare i lavori. Fino a martedì non ci sarà nessuna seduta, almeno finché Giorgia Meloni non chiarirà in aula. E ci occupiamo di questo noi stasera all'Orizzonte delle 20, benvenuti, restiamo ovviamente su questa vicenda perché alcune cose ormai le abbiamo capite, soprattutto le bugie di Meloni ieri nel suo video, però altre meritano ancora di essere approfondite e chiarite. Non è finita qui assolutamente, mai si era visto mezzo governo indagato sulla stessa vicenda, mai si era vista appunto una Presidente del Consiglio che con un video sui social annunciava direttamente ai cittadini, mentendo di aver ricevuto un avviso di garanzia. Un video in cui poi Meloni, lo sapete, ha attaccato i magistrati, evocando ricatti, complotti, ma soprattutto tra le righe ha ribadito un concetto a lei molto caro. E cioè che il popolo è dalla sua parte in sostanza e c'è qualcuno, insomma, che non vuole che lei vada avanti col suo lavoro, soprattutto sull'immigrazione. Magistrati politicizzati, migranti da fermare, dunque due leve su cui sembra puntare la destra italiana per far breccia nell'opinione pubblica. In realtà non solo la destra italiana, ma è un tratto questo che vediamo che è comune anche all'estero, accentuato ancora di più dal ritorno di Trump. Ma qual è l'obiettivo? In questi mesi si parla molto, lo raccontiamo, di svolte illiberali, di erosione dello Stato di diritto, c'è un grande dibattito aperto su questo un po' da un po' di tempo a questa parte. Insomma, però, cosa c'è in gioco davvero e quanto è grande poi il consenso intorno a questi temi su cui fa leva la destra? Ce lo domandiamo in questa puntata allora dell'Orizzonte delle 20. Saluto il primo ospite già collegato con noi, Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, membro del Copasir. Bentornato qui da noi, Borghi.
Grazie, buonasera.
A Borghi, partiamo dalle notizie di oggi. Nordio non ha riferito in Parlamento, è saltata quell'informativa, però quantomeno oggi ha avuto un'udienza al Copasir. Le agenzie poi riportavano che però non si è parlato del caso Al-Masri, è così?
Beh, le agenzie hanno riportato una notizia che è giusta e quindi il ministro ha ritenuto di non dover riferire su quella vicenda specifica e per quel che mi riguarda non ho potuto che prenderne atto.
Nessuno ha sollevato obiezioni in quella sede, giustamente, forse anche vista la sede.
Appunto.
Ecco, ma Borghi, una cosa che non si capisce ancora in questo momento è perché non si presentano in Parlamento per riferire. Alla fine ieri Meloni le sue spiegazioni, che sono poi quelle anche che aveva dato Piantedosi una settimana prima, le ha ribadite. Perché non presentarsi in aula adesso che c'è una richiesta esplicita?
Questo è esattamente il tema che tutte le opposizioni del Parlamento, sia Camera che Senato, hanno posto oggi qui al Senato, uscendo dall'Aula, obbligando il Presidente La Russa a convocare una conferenza dei capigruppo, facendo precisare che l'informativa che era già iscritta all'ordine del giorno non veniva annullata ma veniva soltanto rinviata, e quindi a maggior ragione in presenza di questi aspetti c'è la necessità di chiarire nel dettaglio davanti al Paese che cosa è accaduto, perché se vogliamo stare al merito della questione io credo che nessuno dotato di spirito libero da pregiudizi e che non si iscrive ad una dinamica faziosa, abbia creduto a quello che ha detto il ministro dell'Interno in Senato la settimana scorsa. Cioè, se Al-Masri è stato cacciato perché era di nocumento alla sicurezza nazionale ed era pericoloso, bastava tenerlo in carcere e sarebbe bastato, in proposito, un atto del ministro della giustizia che non c'è stato. E quindi il ministro della giustizia deve venire a spiegarci perché non ha ritenuto di dover adottare quell'atto che la Corte d'Appello aveva chiesto. E attenzione, il signor Al-Masri non è che è partito per Marte, magari su un missile di Musk, è andato a Tripoli. È andato a Tripoli a far che cosa? A organizzare, fra le altre cose, gli sbarchi di immigrati irregolari sulle nostre coste, che nel frattempo, nel corso di questo mese, del tutto casualmente, uso un eufemismo, sono aumentati, anzi hanno toccato un picco, siamo più 130% rispetto allo scorso anno. Io non credo che i due fatti siano sganciati, ma in ogni caso credo che Al-Masri, libero in Libia, sia un problema per la sicurezza nazionale del nostro paese e quindi non bisognava caricarlo su un aereo di Stato e riportarlo con tutti gli onori a Tripoli,
Sì.
bisognava associarlo alle patrie galere come hanno chiesto gli organismi preposti ai quali noi apparteniamo in sede
Sì,
internazionale.
quella dell'aumento delle partenze dalla Libia è una coincidenza che in molti hanno sottolineato in questi giorni. Oggi è stata nominata Giulia Bongiorno come avvocato, difensore appunto di tutti gli indagati che sono in questo momento al governo. La sensazione è quella che stiano prendendo tempo, siano arroccati, cioè che sensazione avete voi anche, insomma, che li vedete anche giorno per giorno?
La mia sensazione è duplice, e anche la nomina della senatrice Bongiorno lo conferma. Primo, è in atto un tentativo di evidente politicizzazione e strumentalizzazione della vicenda, da un lato per cercare di spostare l'attenzione, cioè a non discutere più della questione in sé, e cioè di Al-Masri, di quello che è accaduto, delle conseguenze di questa tematica, ma di discutere dell'eterno oramai scontro trentennale tra maggioranza, scusi, tra politica e magistratura. E dall'altro mi pare anche di tutta evidenza che questo tema vuole essere utilizzato dalla maggioranza e dalla Premier per ricondurre la magistratura a più miti consigli, insomma, e peraltro in un momento nel quale per la prima volta attraverso l'esercizio del voto interno le componenti della magistratura non di sinistra ottengono la maggioranza, tutto questo non fa che altro che stridere ulteriormente. Ho sentito definire il procuratore Lovoi una toga rossa. Ecco,
Sì,
chiunque abbia un
fa sorridere,
minimo di
sì.
conoscenza di questa vicenda non può che sorridere, ecco.
Borghi, ma a proposito di questo, a suo modo di vedere, l'indagine adesso che è scattata, gli atti passati al Tribunale dei Ministri, visto che lei ha fatto la distinzione tra l'aspetto giudiziario e quello politico, in qualche modo questa indagine ormai avviata è stata controproducente per la battaglia politica sul caso Al-Masri?
Beh, io mi auguro che le opposizioni non cadano nella trappola di entrare nello specchietto, che la destra sta cercando di costruire, e cioè una dinamica sulla base della quale c'è uno scontro tra politica e magistratura, e quindi da una parte ci sono i tifosi della politica e dall'altra ci sono i tifosi della magistratura. Noi dobbiamo tenerla assolutamente sul piano politico. Sul piano giudiziario mi interessa tanto quanto. È una questione che riguarda il Tribunale dei Ministri, è un percorso che si vedrà, si entrerà nel merito in quella sede. Ma a me in questo momento interessa l'aspetto politico, a me interessa capire, indipendentemente o meno dal fatto se si sia compiuto un reato, perché
Sì.
il ministro della giustizia non abbia sottoscritto quell'atto, perché mentre il ministro della giustizia diceva che stava approfondendo il dossier, si era già alzato
Era
in
già tutto
volo
deciso, sì.
un Falcon. Chi ha autorizzato quel Falcon deve venire in Parlamento e deve dire il perché.
Borghi,
Ognuno si assuma le sue responsabilità. È una
adesso con i
cosa che non
lavori
ascolta.
sospesi in Parlamento, in concreto cosa succede?
Beh, l'aula è sospesa fino a martedì. Noi abbiamo detto che non ci stavamo a dover discutere di questioni, come dire, di secondo piano rispetto alle vicende di cui stiamo discutendo, e per evidenti problemi anche interni alla maggioranza è saltata anche la convocazione per l'elezione dei giudici costituzionali. Insomma, abbiamo una maggioranza che da un lato attacca le magistrature e dall'altro di fatto impedisce il conseguimento del plenum della Corte Costituzionale. Mi sembra che di questi tempi bisognerebbe ulteriormente essere attenti su queste vicende.
E certo, Borghi, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, membro del Copasir. E questo è quello che è successo oggi in Parlamento. Saluto invece adesso Antonio Noto, sondaggista, direttore di Noto Sondaggi. Benvenuto di nuovo qui da noi, Noto.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, Noto, con lei per capire insomma quanto consenso popolare c'è dietro anche a quelli che sono i proclami, l'azione di governo rivendicata sia sul caso Almasri, quindi più in generale sull'immigrazione, e sia nella battaglia contro la magistratura che porta avanti il governo. Questo scontro che ormai in atto è sempre, si sta acuendo sempre di più. Allora, partiamo dai migranti. I cittadini sono dalla parte di Meloni, sia sull'operazione Albania, sia sulla gestione dell'immigrazione. Insomma, sul caso Almasri forse ancora non avete rilevazioni più fondate per capire che opinione si è fatto i cittadini, che opinione si sono fatti loro. Però, insomma, sull'immigrazione avete raccolto un bel po' di dati.
Sì, allora il tema dell'immigrazione ha perso sicuramente efficacia, appeal ed anche, come dire, non è più un concetto di formazione del consenso. Quando noi chiediamo agli italiani quali sono le priorità che il governo deve affrontare, c'è come sempre l'economia, il lavoro, poi diciamo a sorpresa, cioè non tanto a sorpresa, ma dopo il Covid la sanità è sempre nelle prime posizioni, mediamente tipo il terzo tema che il governo deve affrontare. Prima del Covid era intorno all'ottava, un'ottava, nona posizione, insomma, quindi la sanità è diventato un elemento importante. E negli anni scorsi la sicurezza e l'immigrazione erano ai primi posti tra le priorità da affrontare. Oggi la sicurezza rimane alta, ma non è tra i primi posti, però rimane alta. Quello che è sceso invece è l'immigrazione, no? Nel senso che non c'è più, non si sente, diciamo, l'emergenza dell'immigrazione, e soprattutto gli italiani poi, come dire, badano molto più alla propria qualità della vita, alla propria tasca, no?
Ma
Perché
immigrazione e sicurezza vengono legati insieme?
no, no, non più, non più. Una volta era così, una volta era così, cioè nel senso che
Eppure la
l'immigrazione era.
percezione che abbiamo, insomma, dalle cronache sembra dire il contrario.
Ma questo è il racconto un po', il racconto soprattutto del centrodestra, no? Che lega l'immigrazione alla sicurezza. Ma la percezione invece degli italiani è diversa, cioè gli italiani non pensano al problema della sicurezza. Allora, ripeto, la sicurezza è comunque è uno dei temi prioritari da affrontare, ma non ritengono che la sicurezza sia legata all'immigrazione, no? Cioè l'immigrazione magari può determinare una parte di insicurezza perché alcuni immigrati, come alcuni italiani, delinquono, ecco, ma non è il tema, cioè non influisce, non impatta sulla sicurezza. Però, diciamo, mentre la sicurezza rimane un tema da affrontare, molto importante, l'immigrazione invece no. Proprio perché questo? Perché ha perso, diciamo, il suo valore di un tempo? Perché tutto sommato è un po' come se gli italiani oggi avessero percepito che l'immigrazione non incide sulla propria qualità della vita, no? Cioè la sicurezza incide, il lavoro incide, l'economia incide, la sanità incide, ma l'immigrazione invece no. Ecco, pure se ci fossero più immigrati o meno immigrati, non cambierebbe la propria
Molto
qualità della vita, non
interessante
cambierebbe.
questo noto. Invece sulla magistratura, insomma, quanto fa breccia questo scontro con i giudici, quanto è sentito? Ma davvero i cittadini ritengono che i magistrati agiscano su iniziativa politica? Arriviamo da 30 anni, no? In cui questo tema è stato sempre al centro del dibattito pubblico, ma adesso di nuovo. Quindi, che cosa pensano?
Sì, questo sicuramente è un tema più divisivo, cioè è un tema in cui c'è una percezione molto diversa. Prima di tutto analizziamo il trend della fiducia alla magistratura. Il trend della fiducia alla magistratura negli ultimi anni, ma intendo negli ultimi 4-5, quindi indipendentemente adesso dal governo Meloni, no? Anche quando c'era Draghi, quando c'era Conte e così via, il trend è in calo, cioè la gente ha sempre meno fiducia verso la magistratura. Il tema della divisione delle carriere, anche se è un tema tecnico, tra le persone che si esprimono, cioè tra quelli che esprimono un'opinione, cioè per esempio un terzo degli italiani dice no, non riesco a esprimere un'opinione se è giusto o meno operare la divisione delle carriere, ma tra quelli che esprimono un'opinione prevale il concetto che sia giusto affrontare il tema della divisione delle carriere. Non solo, abbiamo chiesto agli italiani se comunque sia i magistrati, alcuni magistrati ovviamente, diciamo sono tra virgolette politicizzati, o meglio agiscono anche rispetto ad interessi politici che magari non sono personali, no? Ma sono politici in senso ampio, ecco, la maggioranza degli italiani ci ha risposto di sì. La cosa interessante pure è che anche una parte del centro, degli elettori di centrosinistra che appoggiano la magistratura ritengono che una parte della magistratura possa essere politicizzata, poi magari condividono, diciamo, questa parte, diciamo, più politicizzata, però il tema diciamo emerso è un tema storico, cioè da Berlusconi si parla della politicizzazione della magistratura, quindi stiamo parlando dal primo avviso di garanzia di Berlusconi, insomma, quindi voglio dire è un tema di lungo periodo. Però, ecco, è un tema che ha fatto breccia nel sentimento degli italiani, insomma, ecco, non è un tema...
Molto interessante, sì, e quindi, insomma, anche il combinato disposto dei due temi insieme, magistratura e immigrazione, in qualche modo può fare ancora più breccia, soprattutto visto il contesto sociale in cui siamo arrivati, certo, dopo l'impoverimento del ceto medio, la pandemia anche che c'è stata, sicuramente ha cambiato molto anche dal punto di vista economico, psicologico. Questo combinato disposto in qualche modo fa breccia davvero nell'opinione pubblica.
Sì, però è anche vero che il governo, come dire, unisce ancora la sicurezza e l'immigrazione, e come ho detto prima, l'immigrazione ha perso di quella potenzialità anche di formazione e consenso che aveva prima, per cui, come dire, da un punto di vista strategico probabilmente il governo dovrebbe capire che l'interesse degli italiani magari è più sulla sicurezza e non sull'immigrazione, non c'è una correlazione evidente tra immigrazione e sicurezza.
Molto interessante, grazie mille Antonio Noto per essere stato con
Buonasera.
Noi. Buonasera. Alla prossima.
Buonasera a tutti.
Arrivederci. Era Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi. Sempre difficile misurarlo il consenso, almeno questo mi sembra di capire. Saluto adesso infine come nostra ultima ospite Nadia Urbinati, politologa, docente alla Columbia University di New York. Benvenuta, professoressa.
Buonasera, grazie per l'invito.
Professoressa, allora, che effetto le ha fatto vedere quel video ieri di Meloni, una presidente del Consiglio che parla al suo popolo in quei termini, anche dicendo delle inesattezze, evocando complotti? Qual è il sottotesto di quelle parole soprattutto?
Prima di tutto il popolo non è suo, il popolo è di se stesso. E secondo, lei sta usando la stessa tecnica, tattica direi, che usa Trump alla grande, ovvero di bypassare le istituzioni per parlare direttamente all'audience, perché qui non c'è popolo, ci sono ascoltatori, c'è audience, nel tentativo di dire la verità sua, che non corrisponde molto spesso alla verità dei fatti. Quindi inganna il suo popolo per rimanere parte del suo popolo, leader del suo popolo, e soprattutto fa un lavoro di disinformazione sistematica per poter dire di essere sempre dalla parte giusta e di essere sempre perseguitata.
Eh sì, sembra questa la strategia. A quale scopo, quale obiettivo, Urbinati?
Beh, l'obiettivo sono diversi, ma almeno uno importante da mettere in evidenza: svalutare le istituzioni democratiche. Cioè lei deve parlare al Parlamento, non al popolo tutto, attraverso un video. Tra l'altro il popolo non lo vede neppure, lo immagina, lo crea e lo inganna. Parlare direttamente alle istituzioni e rendere conto in Parlamento di quel che hanno fatto. È un fatto incredibile quello che hanno fatto. In un paese civile cosiddetto occidentale, quello che è stato fatto ha dell'incredibile, e su questo loro devono rispondere in Parlamento, alle domande. Il Parlamento rappresenta il popolo e il Parlamento richiede a chi governa di rispondere al Parlamento, cioè al popolo, attraverso il Parlamento. Questo che lei non vuol fare. Quindi lei usa i media pensando in questo modo di bypassare le istituzioni e, come una populista vera, di parlare direttamente al suo popolo. Non esiste un popolo fuori, non sappiamo nemmeno chi sia il suo popolo.
Sì, bypassa le istituzioni, il Parlamento, un'altra istituzione non bypassata ma delegittimata, la magistratura, anche quello fa parte della strategia.
Ecco, la magistratura è l'obiettivo polemico. Lei non deve andare alla magistratura a dire quello che ha fatto. Ovviamente la magistratura ha fatto un atto dovuto, perché siamo in uno stato di diritto e non siamo in uno stato autoritario che risponde al Presidente del Consiglio. La magistratura risponde a se stessi e alla legge, sotto la legge, e vorrebbe che anche il governo fosse sotto la legge. Il governo sta cercando di starsene sopra della legge, ecco perché si lamenta di essere perseguitato dalla magistratura. Quindi è evidente che lei ha due obiettivi: delegittimare il Parlamento, delegittimare la magistratura, ponendo se stesso il suo governo di sopra della legge attraverso il rapporto diretto col popolo.
Abbiamo parlato in tutti questi mesi di svolta illiberale, erosione dello Stato di diritto, deriva autoritaria. È quello il percorso, professoressa?
Io non userei la parola liberale perché è troppo poco. La parola liberale è una violazione di alcuni diritti. Qui, no, qui è molto di più. Questa è una svolta anticostituzionale. La Costituzione stabilisce regole alle quali tutti, compresi coloro che sono stati eletti e compresi coloro che governano, tutti sono sottomessi e sottoposti. E la regola fondamentale è che i poteri sono divisi, nessuno sta sopra ad un altro, si confrontano orizzontalmente, nella verticalità è la legge, sopra c'è solo la legge. Questi signori che stanno al governo dichiarano di essere loro la legge e quindi si pongono sopra la legge. Quindi il problema non è lo Stato illiberale, è lo Stato anticostituzionale. Queste sono azioni anticostituzionali, le vediamo in America in questo momento esplicite e le vediamo in Italia sistematicamente. Quindi usare la parola illiberale è in qualche modo edulcorare la pillola.
Professoressa, lo vediamo non soltanto in Italia, no? come diceva anche lei, lo sottolineava, anche all'estero, negli Stati Uniti, ma anche altre destre internazionali prendono sempre più piede anche col consenso popolare. Quindi mi chiedo...
Io non lo so se c'è consenso popolare. Senz'altro loro vogliono farci credere che c'è consenso popolare. Il consenso si conta ai voti. Se c'è un sistema elettorale come quello italiano, per cui minoranze possono diventare maggioranze, io non direi che è un consenso popolare. Io direi che è l'esito di una pessima riforma elettorale. Quindi stiamo ben attenti a non confondere, diciamo così, quello che è voto contemplato è quello che è voto di sistemi elettorali che sono sballati come il nostro.
Non vede non c'è una richiesta che viene dal basso sempre più forte, lei non la intravede?
Io non so cosa venga dal basso, nessuno lo sa. E quindi stiamo ai fatti. I fatti ci dicono che c'è una tracimazione verso destra dei nostri paesi, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. Ci dicono che l'Occidente è diviso, perché gli Stati Uniti sono in questo momento contro l'Europa per i loro interessi. Ci dicono in terzo luogo che usano tutte le destre di qua o di là dell'Atlantico, usano l'argomento immigrazione per far qualcosa che è veramente contro i cittadini, cioè togliere loro il potere di poterli criticare e togliere allo Stato, e cioè alle costituzioni, il potere di poterli limitare. Questo è quello che vogliono fare, e questo è anche da noi cominciato in Italia, in questo recentemente, ma prima ancora negli Stati Uniti, usare l'immigrazione come una contenitore vuoto nel quale loro ci mettono quello che vogliono metterci.
Ecco, professoressa, sì. No, perché l'immigrazione concluda pure, scusi.
Sì, volevo concludere. Allora, se davvero l'immigrazione è il loro problema, e se è vero che il loro problema è in Italia soprattutto lottare contro gli scafisti, allora è chiaro la ragione per cui abbiano mandato a casa questo criminale. Loro vogliono che i criminali siano dall'altra parte del Mediterraneo per fare il lavoro sporco, ovvero torturare, uccidere persone che cercano di venire da noi. Quindi l'Italia, come l'Europa, sostiene, se questo è vero, sostiene veri e propri criminali. Allora c'è da chiedersi questo, non soltanto l'immigrazione.
Il nostro bastardo, come dice Formigli, come dicono molti osservatori, insomma. Professoressa, però, restando sull'immigrazione, ma perché è un'arma facile da usare per soffiare sulle paure di questa società occidentale in questo contesto storico? Che cosa siamo diventati?
Uno, è una società diseguale, nella quale la disuguaglianza non vuole essere un oggetto, non vogliono che sia un oggetto di contestazione, perché dietro la parola diseguaglianza ci sono ingiustizie sociali perpetrate da coloro che hanno sempre più potere. Noi siamo in sistemi oligarchici e quindi loro devono difendere gli oligarchi, il loro potere sovrabbondante, iper sovrabbondante, e per farlo devono fare in modo che molti non godano di quel potere della ricchezza. Perché non godono di quel potere della ricchezza, devono accontentarsi delle briciole che hanno. Per accontentarli delle briciole che hanno, devono, diciamo così, mostrare che il problema altrove non è nella loro sovrabbondante ricchezza, ma sta tra quei poveracci che vogliono venire qua e diciamo così trattare o comunque competere su quei pochi spiccioli che riusciamo a portare a casa. Quindi è un diversivo per impedire che il problema sia vissuto, visto e contestato ed eventualmente anche risolto. Dubito che venga risolto, ma almeno contestarlo. Quindi gli oligarchi non vengono contestati per il loro sovrabbondante potere e per il loro abuso di potere attraverso i nostri governi e con persistenti azioni di monopolio. Vengono, noi siamo lasciati a noi stessi e a guardare a coloro che sta peggio di noi come un nemico. Questo è
un diversivo, abbastanza chiaro. Sì, un diversivo antico, certo, come il cucco, però che funziona, è sempre efficace, insomma.
Funziona perché non c'è nella nostra società una struttura culturale, politica, organizzati partiti, eccetera, che fanno questo controcanto. Non lo fa nessuno, perché abbiamo un sistema di media e di informazione che è fatto soltanto di una direzione di marcia. Quindi bisognerebbe parlare di come è organizzata la nostra opinione, quali sono gli strumenti per fare opinione e chi li ha in mano questi strumenti. Beh, insomma, ritorniamo ancora lì, sempre ad un sistema che ormai domina chiaramente il nostro modo di costruire opinioni.
È un pochino, dai, noi speriamo di averlo fatto questa sera. Grazie, professoressa, davvero.
Grazie a voi.
Nadia Urbinati, professoressa alla Columbia University di New York. Grazie a lei per le sue parole molto chiare, grazie anche a voi per averci ascoltato anche stasera. L'Orizzonte finisce qui, torniamo domani come sempre dalle 20. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafiero.